Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Invasion USA. Idee e ideologie del cinema americano anni Ottanta. Conversando con l'autore Pier Maria Bocchi. Il mio saluto a tutti voi all'ascolto della nostra rubrica dedicata al cinema. Gli ascoltatori più affezionati sanno che quando un libro mi colpisce particolarmente ho sempre piacere di parlarne e di consigliarlo. Questa volta tocca a Invasion USA, idee e ideologie del cinema americano anni Ottanta, testo che per la prima volta in Italia affronta un'analisi dettagliata sulla produzione e sull'influenza sociale della settima arte in questo periodo, spesso snobbato da ricercatori e critici. Il libro ha degli spunti davvero illuminanti e ne consiglio la lettura a tutti, anche per lo stile di scrittura diretto ed immediata comprensione. Intanto abbiamo ospite il suo autore Pier Maria Bocchi, critico di testate importanti come Cineforum, Blow Up, Film TV. Pier Maria è anche collaboratore del Dizionario dei Film Il Mereghetti e membro del comitato di selezione del Torino Film Festival. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Ciao Pier Maria, benvenuto, benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
Ciao, grazie.
C'è chi sostiene che gli anni Ottanta per il cinema americano siano stati opachi, senza identità forte. Nel tuo libro, invece, scopriamo ben altro. Ci illustri le parole chiave che ti hanno spinto a questa analisi?
Coloro che sostengono questo sono un po' i pigri, quelli che per comodità anche critica, io parlo ovviamente per il mio mestiere, cioè quello del critico cinematografico, un po' per comodità critica hanno tramandato un'idea del cinema americano degli anni Ottanta trascurabile, quindi un'idea patinata, c'è questo concetto del patinato che ci siamo portati fino ad oggi, che è un po' poco chiaro, è un po' nebuloso, non si capisce bene che cosa debba essere patinato. Un cinema fracassone, un cinema dell'esplosione, un cinema del corpo muscoloso, e solo questo. Certo, c'è anche questo, c'è tanto altro, però in particolare queste architravi così prepotenti che ci siamo portati fino ad oggi, no? E sui quali abbiamo costruito le nostre visioni, soprattutto chi era adolescente all'epoca e quindi quel cinema americano lo viveva sulla propria pelle tutti i giorni, ecco, credo che abbiano molto da dire dell'epoca, molto da dire della società del tempo, della cultura e soprattutto molto da dire anche della politica del tempo.
E veniamo proprio alla seconda domanda. Negli anni Ottanta il cinema vede un attore di Hollywood diventare presidente degli Stati Uniti. Mi riferisco naturalmente a Ronald Reagan, in carica praticamente per quasi tutto il decennio che stiamo qui trattando. Quanto ha influenzato questo evento, la cultura e, nel nostro caso, il settore cinematografico?
L'ha influenzato tantissimo, perché Ronald Reagan è molto più presidenti del recente passato rispetto a lui, ha utilizzato il cinema come cassa di risonanza per la propria ideologia, per la cosiddetta Reaganomics, no? Che si chiamava così. L'ha utilizzato in maniera anche vicino quasi a incidenti diplomatici, insomma, sappiamo che c'era ancora in corso la guerra fredda, però si avvicinava al disgelo, eppure Reagan sembrava utilizzare il cinema americano più patriottico e quello scagliato contro il cosiddetto nemico comunista, così si rivolgeva lui e ovviamente intendendo la Russia, ecco, lo utilizzava in maniera molto forte, molto esplicita, senza peli sulla lingua, davvero rischiando a volte grosso. C'è un un aneddoto tra i tantissimi della presidenza Reagan dell'epoca, sull'onda del successo di Rambo 2, La Vendetta, con Sylvester Stallone. Lui chiamò alla Casa Bianca Stallone stesso e gli fece indossare in un certo senso una grande bandiera americana, e con quell'immagine iconica promosse la propria ideologia politica. Se teniamo conto che questo evento avvenne proprio nelle vicinanze o in prossimità di un summit tra le due potenze, cioè Russia e America, per un ipotetico disgelo, ecco, anche allora si capisce quanto questo evento fosse importante, fosse anche davvero determinante per un'ideologia politica. Quindi sì, è stato importantissimo Reagan per il cinema dell'epoca, però nello stesso tempo il cinema stesso è stato molto importante per lui, proprio perché lo ha utilizzato spesso.
La critica ha accusato più volte Steven Spielberg e George Lucas di essere stati i principali colpevoli dell'annientamento del sistema cinematografico delle origini, fin dalla seconda metà degli anni 70. Con Lo Squalo e con Guerre Stellari nascono infatti quelli che ora chiamiamo i blockbuster, che hanno radicalmente trasformato non solo il mercato, ma anche il rapporto tra produzione e pubblico. Sono davvero colpevoli Lucas e Spielberg, o sono precursori di un cambiamento sociale ed economico in atto?
Guarda, con Lo Squalo e Guerre Stellari nasce il cosiddetto blockbuster moderno. C'è un po' differenza, perché il blockbuster è in un certo senso quasi sempre esistito, ovviamente a seconda dei mercati e delle epoche sono differenti blockbuster, però Lo Squalo e Guerre Stellari ha dato, diciamo, la stura al cosiddetto blockbuster moderno. Niente è più stato come prima, il blockbuster è diventato una specie di porto franco per lo spettatore che improvvisamente si è rinnamorato del cinema, e anzi si è innamorato di nuovo dell'andare al cinema, benché, lo sappiamo tutti, negli anni Ottanta la televisione e lo strumento per eccellenza della visione casalinga, cioè il videoregistratore, esplosero, no? Diventarono davvero una specie di condizio sine qua non per ogni casa che si rispettasse. Quindi colpevoli, sì, in un certo senso sì, ma direi che per alcuni soprattutto colpevoli, perché li hanno appunto colpevolizzati di aver trasformato il blockbuster e il cinema in un puro spettacolo, in una pura dimostrazione di mezzi, in una dimostrazione tecnica, e nello stesso tempo di aver tradito anche una certa ideologia cinematografica, trasformando il cinema in uno show business. D'accordo, sì, però nello stesso tempo c'è tanto altro. Spielberg e Lucas sono stati, nel bene e nel male, i re incontrastati soprattutto della prima metà degli anni Ottanta. I loro film erano sempre in testa al botteghino. Che lo vogliamo o no, però bisogna farci i conti. È sempre poco gentile colpevolizzare. Cerchiamo di vedere che cosa c'è di buono, e credo che ovviamente ci sia tanto di buono. Con Spielberg e con Lucas è nato in un certo senso il cosiddetto cinema postmoderno. Ci sono tante teorie critiche che dicono che il postmoderno esisteva già prima, esisteva già sul finire degli anni 60, però il postmoderno come lo intendiamo noi, quello in un certo senso di cui Tarantino è diventato il sacerdote, insomma, più conosciuto, ecco, questo postmoderno che continua tuttora, che abbiamo con noi sempre al giorno d'oggi, ecco, è nato un po' lì, è nato con i campioni d'incasso, come i Predatori dell'Arca Perduta, ecco.
Negli anni Ottanta sorgono anche le nuove majors, attente alle richieste del mercato e alla spettacolarità del cinema più che ai suoi contenuti, mi viene da dire. Questo si può notare anche nei premi Oscar assegnati e nei film di maggior successo al botteghino. Verso la fine del decennio inizia però ad affermarsi quello che oggi definiamo cinema indipendente. Che cosa succede quindi? Come si è attivata questa nuova trasformazione del settore?
Guarda, al giro di boa tra i due decenni, anni 70 e anni 80, ci sono alcuni eventi cinematografici traumatici per la cultura e il mercato statunitensi. Uno fra i tanti, forse anche il più conosciuto, è il fallimento della United Artists per I Cancelli del Cielo, che fu una di Michael Cimino, che fu una produzione faraonica in cui ancora oggi è difficile riuscire bene a capire quali furono le colpe produttive e quali invece quelle di arroganza e di capricci autoriali, insomma, forse un po' tra i due, ecco, un misto tra i due. Ecco, da quel momento in poi le major, quelle le più celebri, insomma, no? Cambiano idea nei confronti del cosiddetto autore, cioè fanno tirare un po' i remi in barca e si pensa prima di tutto al denaro più che alla poetica autoriale. Quindi poca libertà al cosiddetto autore e più libertà ai produttori, più libertà al denaro, che doveva essere speso e si doveva vedere il denaro speso. Questo è abbastanza emblematico e chiaro all'epoca nel cinema statunitense hollywoodiano. Poi certo c'erano gli autori eccezione, appunto abbiamo parlato prima di Spielberg e di Lucas, ma per esempio un altro autore che negli anni 70, cioè poco prima, era in auge ed era coccolato da tutti, compreso il mercato, Francis Ford Coppola, negli anni 80 invece gli voltarono le spalle, i produttori gli voltarono le spalle, lui tentò di costruire un impero con la sua Zoetrope e fallì subito, insomma è davvero un decennio spinoso. In termini produttivi, proprio davvero con i numeri parlando, fu invece il decennio che molta critica mette in parallelo con l'epoca d'oro del cinema hollywoodiano, cioè gli anni 30-40, perché in termini numerici fu il decennio che diede di più al cinema americano, si produsse tanto, si produceva di tutto, proprio anche per la nascita di una miriade davvero pazzesca, se ci pensiamo oggi, di etichette indipendenti o comunque nel cosiddetto mercato secondario, quello meno appariscente, no? La diffusione del videoregistratore aumentò questo, perché spesso si producevano film non tanto per essere distribuiti in sala, ma che finivano direttamente in home video, e questo quindi aumentò considerevolmente, davvero con numeri pazzeschi, la produzione del cinema statunitense.
Nel tuo libro descrivi gli anni Ottanta come un periodo in cui si impone un'affermazione del me, dell'io, un io spesso contestualizzato in valori conservatori e borghesi come quelli legati alla famiglia tradizionale. Mi ha colpito però molto il punto in cui metti a confronto La guerra di Roses di Danny DeVito, descritto come l'Armageddon degli Yuppie, con un altro cult come Harry ti presento Sally di Rob Reiner, definito invece come una delle commedie più dannose degli anni Ottanta. Ci vuoi spiegare meglio queste due definizioni?
L'io, inteso come soddisfazione di sé, l'io bello, piacente, quello che si specchia allo specchio e si riconosce e si piace, è uno dei nodi nevralgici di tutto il cinema statunitense dell'epoca, hollywoodiano e non. Io credo, e lo cerco di spiegarlo nel libro, che il cinema americano migliore dell'epoca è quello che questo io lo piega, lo mette in ginocchio, lo incrina, distorce l'immagine appunto che vede allo specchio, quindi non è più piacente, non è più bella, ma è, se non mostruosa, è quantomeno disomogenea, no? alla fine del decennio arrivano questi due film, proprio nell'89, quando peraltro Reagan non era già più alla Casa Bianca. La Guerra dei Roses e Harry ti presento Sally. La Guerra dei Roses è peraltro un film che uscì a Natale, e quindi il periodo natalizio familiare per eccellenza, no? Quello dei bambini in sala, del portare tutti al cinema. La Guerra dei Roses demolisce completamente questo io, peraltro con una parità di gender, nel senso che demolisce sia l'uomo sia la donna, tra l'altro con con un nichilismo sovrano che non dà nessuna possibilità né di salvezza né di scampo, perché il film ha questa specie di conclusione nerissima, utilizzando peraltro i toni del cartoon, i toni del grottesco, e quindi era ancora più affilato, ancora più sarcastico. Ecco allora che perché questo film mi sembra importantissimo, perché di questi io, di cui il cinema americano dominante e egemone si è reso manifesto, no? Ecco, la Guerra dei Roses lo massacra. Harry ti presento Sally, al contrario, mi sembra che invece lisci un po' il pelo proprio a quei ruoli abbastanza stereotipati di cui il cinema americano del tempo si è reso alfiere, cioè il ruolo della coppia tradizionale, l'innamoramento, l'uomo e la donna, la passione, i sentimenti. Mi sembra che arrivi un film così fuori tempo massimo, a maggior ragione quando in parallelo c'è una specie appunto di Armageddon dei sessi e dei ruoli come La Guerra dei Roses.
Nel libro analizzi in modo specifico 20 film più uno, e di questo 21esimo parleremo tra poco. Cosa ti ha portato a scegliere proprio questi titoli?
È una risposta semplice, devo dire. Ho cercato di non lavorare sul prevedibile. È ovvio che film e blockbuster importantissimi, quali appunto I Predatori dell'Arca Perduta, E.T., Top Gun, Rambo, Rambo 2, Commando con Schwarzenegger, sono tutti film imprescindibili e fondamentali per chiunque voglia affrontare quel cinema. Ecco, più che però mi sembrano già tanto discussi, ormai si è detto tanto di questi film, se ne è scritto spesso in maniera sbagliata, d'accordo, ma a questo cerco di riparare nel testo. Mi sembrava più interessante scegliere una ventina di titoli, magari non eccellenti, nel senso che furono l'eccellenza visibile dell'epoca, ma che mi paiono importanti per rappresentare un po' tutto e tutti gli argomenti che cerco di discutere nel testo. Insomma, forse il film più celebre scelto tra i 20 è 9 settimane e mezzo, che è un titolo chiave per capire l'epoca, per capire la società e per capire anche quel cinema. Però per un 9 settimane e mezzo celebre ce ne sono altri che ho scelto che mi paiono meno discussi, meno affrontati, forse anche perché meno visti, però altrettanto importanti per capire quel tempo.
Il 21esimo film di cui parli è Harry Pioggia di Sangue, film che in Italia conosciamo prevalentemente per la feroce ironia di Nanni Moretti nel suo Caro Diario, film tra l'altro degli anni 90. Moretti tortura il povero critico cinematografico rileggendogli la sua recensione del film uscito nel nostro paese, lo ricordiamo, 6 anni dopo. Qui voglio chiederti: come ha vissuto l'Italia la cinematografia americana degli anni Ottanta? Dal punto di vista critico, che il tuo libro colmi un vuoto tra gli addetti ai lavori la dice lunga, ma dal punto di vista del pubblico?
Beh, il pubblico è stato una colonia inevitabile del dominio capitalistico del cinema americano dell'epoca, ma penso che lo sia tuttora, penso che lo sia stato anche negli anni 90, e questo che dico non ha assolutamente nessuna accezione negativa. È inevitabile che da appunto da colonie dell'immaginario egemone americano, noi fossimo allora, e lo siamo ancora adesso, i destinatari privilegiati di quel cinema. È ovvio che chi si ricorda, chi andava al cinema all'epoca, insomma, le sale erano occupate dalla stragrande maggioranza di cinema americano, insomma. Dobbiamo mettere in conto forse anche che il cinema italiano all'epoca viveva un periodo che era un buco nero, insomma, un periodo autoriale, non solo, se non forse agli inizi degli anni Ottanta, quando c'erano ancora i campioni d'incasso italiani con i film di con Celentano e Pozzetto, però il cinema italiano, soprattutto più gli anni Ottanta andavano avanti, più svaniva, e quindi era naturale e inevitabile occupare le sale, occupare il nostro tempo di spettatori con il cinema americano. E era naturale anche perché, come ho detto prima, i numeri produttivi erano altissimi, e all'epoca, diversamente da adesso, quando ovviamente da noi l'home video, il download, eccetera, ci aiuta, ma comunque diversamente da adesso, in sala arrivava davvero tutto o quasi tutto, e quindi si guardava tutto, si capiva tutto di un mercato. Certo, poi la critica ha tante colpe, perché è stata pigra, perché non è mai riuscita a andare un po' al di là della cosiddetta immagine patinata, se ammesso che questa esista, e ha sempre lavorato su concetti o argomenti o tematiche decisamente scontate. Insomma, ho cercato nel libro di spiegare che al di là di questo c'è tanto di quel cinema da capire.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao.
Invasion USA è edito da Abietti e lo potete trovare nelle librerie delle vostre città e in quelle online. Buona lettura e buone visioni da Anna Sbarrai. I think you better close it and let me guide you through the